diciamo, parlarvi di un argomento che ha riempito le pagine dei giornali soprattutto la settimana scorsa, perché cose di quelle abbiamo parlato tante volte dai microfoni di blackout. Mi riferisco alle condizioni terribili dei migranti in Libia, delle migranti in Libia, i centri di detenzione, le torture, gli stupri, le violenze, i ricatti, tutto il corollario di orrori che caratterizza la vita della gente in viaggio e che oggi si trova sempre più bloccata all'interno della Libia grazie agli accordi stipulati tra il governo italiano e le milizie che controllano il litorale tra Zawiya e Sabrata. Ecco, tutto questo che era ben noto adesso è esploso sulle pagine dei giornali grazie da un lato ad un video della CNN che ha mostrato una compravendita di schiavi, di immigrati messi all'asta perché evidentemente le loro famiglie non erano più in grado di pagare per loro, non erano più in grado di pagare i trafficanti per consentire ai loro cari di restare vivi e di continuare forse, chissà, il viaggio. E dall'altro la condanna fatta con toni piuttosto vibrati da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che da anni se n'è andata dalla Libia e che oggi alza la voce rispetto a quello che conosce benissimo, una realtà che conosce benissimo, nei confronti del governo italiano, in particolare degli accordi stipulati tra il governo italiano, le autorità libiche e ovviamente anche i trafficanti, ma di questo, come dire, il governo italiano finge di non sapere nulla, nonostante numerosi reportage abbiano messo in luce come le cose siano andate in maniera molto diversa. Quindi una grande retorica sui diritti umani che ci viene costantemente servita, che oggi, come dire, rimbalza in qualche modo addosso al governo italiano in virtù di questa presa di posizione da parte delle Nazioni Unite. Con chi ne parliamo? Ne parliamo con un interlocutore autorevole che di tanto in tanto abbiamo il piacere di avere ai microfoni di Blackout, e ne parliamo con il professor Dall'Ago, che tanto tempo della sua azione come docente universitario ha dedicato proprio al tema delle migrazioni, della loro narrazione all'interno del nostro paese.
Buongiorno.
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 Bene, io ho fatto una lunga introduzione.
No, no, andava benissimo, anzi mi ci collego subito. Volevo subito ricordare una dichiarazione del ministro Pinotti dell'altro giorno dicendo: vabbè, ma queste cose qua, in realtà la responsabilità di queste vicende è precedente, cioè quella dei libici intendo, è precedente agli accordi del governo italiano attraverso Minniti. Allora, se era precedente, dico io, perché avete fatto gli accordi? Cioè il grado di ipocrisia, di menzogna, lo dico proprio apertamente su questa vicenda, è enorme, vuol dire siamo proprio all'intollerabile. Cioè, da una parte abbiamo gli osservatori, l'ONG, cioè, ricordo un po', voglio dire, lo sviluppo della questione a partire dal febbraio, campagna micidiale contro le navi dell'ONG, su blog comparivano dei video demenziali in cui si accusavano l'ONG di essere in combutta con i trafficanti, in seguito alla campagna Monta, procuratori, chiacchieroni che in base alla legge non dovrebbero esternare quando non hanno una prova, parlano di contatti dell'ONG con i trafficanti, cioè non abbiamo prove ma sappiamo, una cosa incredibile, voglio dire, che solo in Italia può succedere. E successivamente il ministro Minniti, sull'onda, voglio dire sulla scorta di questa campagna, lancia il suo accordo basso, io nei miei testi, nei miei articoli lo chiamo Minniti di Libia o Minniti d'Arabia, perché manco fosse Lawrence d'Arabia, va a parlare con gli sceicchi, i capi tribù, insomma i sindaci, no? Il concetto di sindaco in Libia mi sembra piuttosto misterioso, torna con un accordo in base al quale affida a questa gente il controllo dei migranti che arrivano dall'Africa subsahariana. Dopodiché ogni tanto tira fuori dei discorsi vergognosi, dice io mi occupo molto dei diritti umani, e il risultato è quello che stiamo vedendo. Cioè io penso che raramente nella storia di questo paese si è raggiunto un livello di ipocrisia come questo.
Indubbiamente sì, perché si continua a parlare di migliorare le condizioni nei centri di detenzione libici, quando tutti coloro che hanno avuto l'ardire di cercare di andare a vedere, i giornalisti che sono andati in Libia per cercare di visitarli, in passato sono riusciti a vederne non più di 6, quelli ovviamente sistemati meglio, quelli più presentabili, ed erano comunque degli orrori.
Degli orrori, assolutamente. Io penso che, scusa, se ti interrompo, penso che se non è stato già fatto, bisognerebbe denunciare il governo italiano e il ministro Minniti, e anche il ministro inesistente, voglio dire, l'ectoplasma di Alfano, quello che è, per violazioni di diritti umani e crimini contro l'umanità. Secondo me bisognerebbe farlo, voglio dire, a questo punto. Io non so chi se ne possa prendere la responsabilità, qualcuno l'ha proposto, voglio dire, ma di fronte a tutto questo, cioè, il governo italiano è responsabile di questa situazione, perché ha di fatto bloccato, cioè, faccio un esempio banale, ma adesso qualche giorno fa sono usciti sui giornali video di questa pseudo, di questo conflitto, no, chiamata scioccamente battaglia navale tra una nave dell'ONG e la marina libica, la guardia costiera libica, chi ha attrezzato le navi della guardia costiera, chi gli ha dato i soldi, i battelli e tutto, è stato il governo italiano, per cui è inutile tirarci intorno, voglio dire, adesso sembra che improvvisamente i libici siano diventati dei malvagi, sa benissimo che gli stessi che organizzavano, che facilitavano le partenze in cambio di quattrini sono gli stessi che poi se li vanno a riprendere armi alla mano per continuare il ciclo, quindi queste cose si sanno, le sanno tutti, possiamo dire, dicevamo noi mesi fa, adesso lo dice giusto l'ONU, anche hai perfettamente ragione che si è svegliata di colpo, voglio dire, dopo aver ignorato la Libia per mesi e mesi, a questo punto naturalmente sembra che adesso il governo italiano si preoccupi dei diritti umani dei migranti, insomma, che sono schiavizzati e internati in Libia in una condizione di guerra, perché non dimentichiamolo che c'è una guerra in corso, anche se nessuno ne parla più, tra le varie bande con propaggini dell'ISIS, eccetera, adesso improvvisamente ci occupiamo di diritti umani.
Sì, indubbiamente è un'ipocrisia assolutamente intollerabile, d'altra parte i vari governi che si sono susseguiti in questi anni hanno dimostrato di avere le spalle particolarmente larghe, tu hai accennato ad una possibile denuncia che porti ad una condanna per violazione dei diritti umani. L'Italia è stata più volte condannata dalla Corte Europea per i diritti umani per le più svariate questioni, dal modo in cui tratta i Rom alle leggi che sono state emanate in passato. Penso alla prima legge sui respingimenti, il primo accordo sui respingimenti che venne fatto nel 2009 dall'allora governo Berlusconi con l'allora governo Gheddafi, certo, che portò a infinite tragedie nel Mediterraneo, e grazie alla denuncia di alcuni respinti, alcuni dei quali poi moriranno nel tentativo di riattraversare il mare, certo, e sono arrivati fino all'AIA e lì c'è stata la...
Ma guarda, io credo che bisognerebbe andare ancora più indietro, nel senso che è una linea abbastanza coerente, cioè io mi ricordo dopo la caduta del governo D'Alema, mi pare nel 98, ci fu il governo Amato, e fu Amato a ripartire con questa linea degli accordi di riammissione, cioè denaro in cambio di migranti. Noi vi diamo un po' di milioni milioni di euro, voi in cambio vi prendete i migranti, quindi c'è una linea, voglio dire, assolutamente coerente, non è cambiato nulla, tenendo anche conto che il personale di Ministeri degli Interni e degli Esteri che gestisce questa bella storia è sempre lo stesso, parliamoci chiaro, voglio dire, non è che cambi la linea se invece di Minniti a suo tempo c'era Pisano e poi c'era, insomma, non cambia assolutamente niente, che la dice anche lunga, secondo me, ma adesso non vorrei, voglio dire, saltare di palo in frasca, ma sulla tua assoluta equivalenza dei governi di centro-destra e di centro-sinistra, sulle questioni capitali, voglio dire. No,
ma su questa non questione proprio... non si può avvertire nessuna differenza sensibile, se non nella retorica di accompagnamento, ecco, possiamo...
Certo, sì, sono assolutamente d'accordo, cioè, nel senso che se non altro, voglio dire, i governi di destra ti danno il vantaggio di essere espliciti nella loro brutalità, no? Quelli di centro-sinistra si riempiono la bocca di discorsi umanistici, dell'accompagnamento, eccetera, e poi, voglio dire, sono più favorevoli non parlo di ONG che operano in mare, voglio dire, ma di organizzazioni di volontariato in qualche modo conniventi, poi quelle che gestiscono gli ex CPT o i CIE, insomma, come cavolo si chiamino, c'è tutto un mondo, voglio dire, in cui quello che aumenta è la retorica dell'accompagnamento, della solidarietà, dentro però, come dire, che circonda un processo di esclusione che i cui prezzi poi pagati agli esseri umani sono incredibili. Cioè, sembrava alcuni mesi fa che dopo il governo italiano spargeva la leggenda, dice sono finiti gli attraversamenti, non muore più nessuno, e la realtà invece è che muoiono quanti più di prima, semplicemente lo sappiamo meno, se lo veniamo a sapere solo quando entrano in gioco le organizzazioni internazionali. Insomma, questa è un fondo della realtà, e credo che il futuro non ci prospetti poi granché di nuovo e di meglio se il candidato premier del Movimento 5 Stelle straparla di taxi del mare, no? se lo ricordiamo, quindi credo che insomma
siamo a un orrore. Beh, d'altra parte è significativo che la campagna elettorale che si è appena conclusa in Sicilia con la vittoria del centrodestra abbia visto tra i temi assenti in maniera assoluta proprio quello dell'immigrazione, sul quale nei mesi precedenti si era tanto giocato. Certo. Io credo che sia perché sia il Movimento 5 Stelle che la destra non riuscivano a trovare abbastanza argomenti per attaccare l'attuale governo, che aveva attuato e anche piuttosto velocemente quasi tutte le politiche che loro stessi auspicavano, erano stati troppo bravi nell'inseguirli e quindi non gli conveniva parlare di questi temi. Questa è una mia opinione, una mia impressione. La Sicilia è lontana, tu ci vivi, forse ne sai, certo, ne sai più di me.
Guarda, l'unico dato positivo, sempre passando da un argomento all'altro, ma tutti questi sono evidentemente collegati, che personalmente io ritengo positivo, è la tensione a Ostia. Cioè questo 60+%, quasi 70% di persone che non hanno votato, secondo me, danno un giudizio, adesso indipendentemente dalla questione dei migranti, danno un giudizio, come dire, unitario sul sistema politico italiano. C'è poco da fare, voglio dire, una forza politica non esisteva, un'altra ha vinto, un'altra, vuol dire, ha avuto, ma questo all'interno però di una partecipazione politica irrisoria che dovrebbe porre naturalmente dei problemi se ci avessimo non questi politicanti da strapazzo, ma un minimo di gente seria al di là delle loro posizioni politiche, dovrebbe porre dei problemi di legittimazione, cioè.
Ma evidentemente si continua a parlare di disaffezione, difficoltà, però poi quello che conta è chi ha vinto il gioco delle poltrone, quindi certo, si vede Raggi sorridente accanto alla candidata vincitrice a Ostia. Certo. Ho portato a casa il risultato, poco importa che la gran parte di quelli che vivono a Ostia abbia votato con i piedi restando a casa propria.
Assolutamente, no, ha votato con i piedi in senso letterale, ma ha votato con la testa dal punto di vista, perché il messaggio di fondo, piuttosto che essere governato da questa gente, non vado a votare, mi sembra assolutamente legittimo e giustificato. Tornando al nostro argomento, all'argomento delle migrazioni, il problema è che qui non siamo neanche di fronte a politiche di destra, che sono evidenti, non solo a politiche di destra, siamo di fronte a una violazione dei diritti umani che sta raggiungendo dei limiti, dei livelli incredibili. Stiamo parlando di decine di migliaia di esseri umani che vengono mandati nel corso di pochi anni, vengono ammazzati, eccetera, vengono ammazzati direttamente o indirettamente, senza che ci sia alcuna presa di consapevolezza. Cioè, io trovo tutto anche nei giornali, voglio dire, cioè c'è una separazione anche sui media, una separazione delle notizie, no, che hanno a che fare con lo stesso argomento, come se cioè da una parte hai le politiche, appunto, i miti, hai i reportage sulla situazione in Libia da parte di osservatori internazionali, dall'altra c'è, io leggo delle interviste ai ministri italiani in cui l'intervistatore non si pone neanche il problema, dice, ah beh sì certo, voi vi preoccupate dei diritti umani, cioè, come se le due cose, come se questa ipocrisia non facesse capo alla stessa logica politica, no? Che è fondamentalmente quella che, pur di non rischiare io più o meno la vedo così, cioè da parte dei partiti di centro-destra o centro-sinistra, pur di non rischiare un'avanzata eccessiva ai loro occhi, no? Quello che ai loro occhi sembra un'avanzata della Lega, si manda alla morte o dei partiti di estrema destra che fanno morire centinaia di migliaia di persone. Questo è, direi, il punto chiave ed è qualcosa che non è molto diverso da quello che succede in Ungheria, in Polonia o nei paesi del gruppo di Visegrad, no? Che fondamentalmente è questa enorme macchia nera, no? Che ormai si sta diffondendo a est in Europa. Questo nello stesso momento in cui, come dire, l'Europa dà dei segnali di decomposizione, come dire, ormai trascinante, no? Nel senso, c'è la Catalogna, l'Inghilterra col Brexit che è fatto di flotta per i fatti suoi nell'Atlantico, il governo tedesco che non riesce a formarsi in questa situazione di decomposizione evidente, no? Dello stesso schema europeo, sembra che l'unica risorsa sia quella di mandare a morire la gente nel Mediterraneo per far vedere che l'Europa si difende dalle invasioni. Questa, credo, ahimè, questa è la realtà.
Certo che però questo ci rimanda anche ad un altro tema, perché se la politica istituzionale si muove in questo modo, a volte anche in contrasto con quelli che sono gli interessi della grande borghesia nel nostro paese, che da sempre non ha visto di buon occhio le eccessive chiusure, laddove la presenza di manodopera magari anche qualificata a buon mercato, certo, un insegnante siriano di seconda mano con bisogno di un pezzo di carta magari può essere assunto più facilmente che un ingegnere equivalente neolaureato italiano con tutti
oppure infermiere, voglio dire, cioè il tema che fu sollevato a suo tempo quando Merkel nel 2015 aprì di fatto, voglio dire, infinitamente di più di quanto non sia successo altrove, quando aprì le porte ai siriani, il discorso che circolava in Germania era: adesso sì, avremo, perché sai, i siriani hanno un alto livello di scolarizzazione, eccetera, avremo delle eccellenti infermiere o badanti o aiutanti pagate un terzo, un quarto, un quinto di quello che viene, perché sarebbe stato pagato un equivalente in Germania. E naturalmente questo è evidente, c'è anche questa discrepanza tra quelli che un tempo avremmo chiamato gli interessi materiali, no? E la rappresentazione mediale, simbolica, no? Delle cose che io, come dire, sono molto preoccupato, a parte ogni altra considerazione, per una sorta di fascistizzazione crescente della società. Cioè, quando difesa dalle frontiere e sta all'esterno e paranoia interna, per me non significano altro che fascistizzazione, utile girarci intorno.
Beh, questo è il vero problema, le scelte dei governi che appunto a volte vanno anche in contrasto con quelli che sono gli interessi della grande borghesia, riflettono un timore di insorgenza sociale delle periferie in chiave destra, lo sbarco dell'estrema destra nelle periferie in qualche modo è un po' frutto dell'aria che tira e che viene, certo, annusata dai fascisti e che cercano in qualche modo di radicarvisi, e laddove ovviamente un discorso diverso viene fatto da piccole minoranze agenti che non riescono a scardinare il tentativo di scatenare la guerra tra poveri, che, certo, poi è un po', come dire, la chiave di volta per evitare una vera insorgenza sociale nel nostro paese.
Guarda, quello che io trovo preoccupante quando io parlo di fascistizzazione non sono tanto i 4.000 voti, mi pare che ho giù di lì, che ha preso almeno in una casa pound al primo turno delle elezioni di Otta, perché sono 4, voglio dire, avendo votato all'epoca il 37% della popolazione, l'8%, sul 37% è poca roba, il 4-5, voglio dire, stiamo parlando di poche migliaia di voti. Quello che mi preoccupa non è solo, perché c'è anche questo, l'impatto mediale che hanno questi, perché la destra è bravissima, no? In tutta Europa l'estrema destra è bravissima a farsi pubblicità al di là della propria forza reale, no? Quello che mi preoccupa è l'implosione, come dire, sono il 40% al secondo turno di Fratelli d'Italia, che è un partito fascistoide, no? Quello. Che invece viene presentato come argine, come dire, a casa pancia, cose come sono cose impressionanti, cioè, vuol dire, il degrado del discorso politico crescente, no? C'è un effetto di snowball, no? di valanga, no? Quanto più l'estrema destra minoritaria, parziale, voglio dire, che in altri tempi sarebbe stato considerato poco più di un fenomeno folcloristico, tanto più invece si fa sentire, eccetera, tanto più aumenta intorno a questi punti, aumenta una sorta più che di consenso, di disinteresse, che però in cui si condivide, voglio dire, parliamoci chiaro, sull'immigrazione, chi ha vinto a Ostia e chi è stato sconfitto, cioè Fratelli d'Italia, pensano esattamente allo stesso modo. Questo è un po' il punto, no? E questo è l'effetto terrificante, secondo me, di questa insorgenza dell'estrema destra.
Sì, indubbiamente sì, e questo, come dire, è una partita che vede estranea però gran parte della come dire, l'opinione pubblica. È un concetto che mi imbarazza sempre, perché certo, rimanda sempre ad un'idea di una collettività anomala, inesistente. Certo. E quindi è un po' difficile. Comunque, diciamo, rispetto a una società civile, è una parola che mi imbarazza, diciamo, di tanta gente che magari fa fatica ad arrivare alla fine del mese, ma che poi te la ritrovi ad inveire sul pullman, non contro l'amministrazione comunale che ha ridotto sensibilmente le corse, ma contro la signora africana con le sue sporte e i suoi
bambini.
Assolutamente,
guarda, scusa se interrompo, ieri, adesso sono in giro per presentazione del mio ultimo libro, l'altro ieri ero a Milano, e la sera vado fuori a cena con degli amici, prendo un taxi, e il tassista mi comincia a spiegare come si sta ridistribuendo il potere finanziario, dice anche delle cose dell'informazione, quel vince bene, quel grattacielo, quello l'hanno comprato gli arabi, no? Io già quello cominciavo a pensare, ma questo deve essere leghista, no? E in effetti è arrivato alla stazione centrale, io vado al vertice e dice, vede, gli arabi comprano i grattacieli e a noi poveracci si mandano gli extracomunitari. Questo è il discorso, come dire, prevalente, no? Martellante. Io non l'ho neanche... In altre epoche gli avrei detto, scusi, ma che cazzo mi sta dicendo? Adesso lascio anche perdere, perché non si può discutere con questa gente, no? Che ha questa specie di ossessione. Lui, probabilmente, questo tassista in vita sua non avrà mai niente a che fare con i supposti capitali arabi, come dire, che comprano i grattacieli di Milano, e d'altra parte non avrà niente a che fare con quelli che lui chiama extracomunitari. Questo vive in una sorta di limbo, di ignoranza, di insipienza e di indifferenza, naturalmente, però mette bene i paletti, voglio dire, su quelli che sono i suoi nemici. Questo è un po' l'effetto del discorso, la festificazione, secondo me, è un po' questa.
Beh, tieni conto che tra l'altro oggi, nel giorno dello sciopero dei taxi contro le app di Uber e contro quella che viene considerata la non sufficiente attenzione da parte del governo,
certo,
rispetto alla questione della privatizzazione di questo servizio, ecco, interessante come in realtà ci sia una scarsissima riflessione su una condizione che oramai è superata proprio da un capitalismo che non ha bisogno di gente che fa un lavoro pagandosi soldino dopo soldino una costosissima licenza, l'automobile,
certo,
eccetera.
Che poi vale anche 150.000 euro quando almeno a 200.000, assolutamente d'accordo.
Mentre prendi un giovanotto che ti guida un'automobile che hai tu nel tuo parco automobile, o anzi la sua propria, ma con condizioni molto diverse, e garantisci meno soldi a chi deve salire sul taxi, ecco tutto.
Però questo
scusami, vai.
No, dicevo che questo atteggiamento, però questo grumo di resistenza a destra, diciamo, alla globalizzazione, alla liberalizzazione crescente, spiega un sacco di fenomeni. Voglio dire, in realtà c'è stato tutto, per esempio in Inghilterra, tutto un elettorato del nord-est, elettorato più che operaio, perché lì ci sono delle leggende metropolitane, no? Più che altro come dire, ceti impoveriti, precariato, eccetera, che ha reagito rabbiosamente alla globalizzazione incarnata in Londra, nella città di Londra. Quindi sono tutti questi fenomeni, come dire, che riarticolano un po' quella che un tempo si sarebbe chiamata la composizione delle classi, no? E le riarticolano in chiave o geografica. Io quando vedo apparire la geografia come termine di riferimento generale, conflitto campagna città, ho i brividi, perché qui siamo proprio di fronte a classici proprio dell'estrema destra del fascismo, ma un po' quello, insomma.
Certamente sì, ci sarà ovviamente occasione di tornare su questi temi importanti che però appunto emergono alla visibilità mediatica soltanto quando l'ONU lancia il sasso,
l'allarme,
ma nei fatti, come dire, si tratta di parole certo, come quelle purtroppo scritte nelle tante condanne che l'Italia ha subito per violazione dei diritti umani, e dichiarazioni come quelle di Minniti, ma sì, bisognerà umanizzare i centri di detenzione in Libia, come se lui avesse la volontà e il potere di farlo, mentre riesce a malapena a pagare le milizie di Zawiya e Sabrata per fermare i migranti, perché dopo il grande sborso di agosto devono essere calati i fondi, visto che un po' di partenze ci sono, ai noi ci sono di nuovo. Ancora una battuta, poi ci salutiamo.
Guarda, l'ultima battuta è quella che bisogna essere solo ingenui o in malafede per non capire che sono tutti ricatta, perché naturalmente c'è anche il ricatto da parte delle milizie libiche, il denaro in cambio di uomini, naturalmente per avere più denaro ti faranno passare alcuni col rischio della loro vita, cioè c'è anche una profonda stupidità proprio manageriale, non so se mi passi questa espressione, dell'idea di accordo, insomma, perché un accordo evidentemente appena i soldi diminuiscono, quegli altri riaprono, come dire, i porticcioli, sono loro che organizzano gli sbarchi poi in sostanza, e quindi richiederanno altri soldi, quindi è un circuito che non ha mai fine.
Però attenzione, ci sono alcuni accordi che invece funzionano benissimo, ed è quello per la salvaguardia degli impianti
petroliferi,
che in questi anni, in mezzo alla guerra e agli scontri e alla spartizione di fatto della Libia in tanti piccoli pezzi, continuano a funzionare a pieno regime.
Certo, ma sai quello succede anche perché, essendo relativamente basso il costo del petrolio, non possono o applicare la stessa logica che applicano i migranti, perché in realtà il petrolio sono operatori, una parte lo prendi dall'altra, insomma, quindi, però voglio dire, questo uso degli esseri umani come merce di scambio da una parte e dall'altra è qualcosa che lascia senza respiro, ovviamente.
Soprattutto perché qualcuno magari fra 50 anni ci potrebbe chiedere: ma dove eri quando succedeva tutto,
certo,
questo?
Cioè, che facevi e dove eri, assolutamente.
Perché
sì.
Ancora oggi si leggono i libri, si dice: ma che cosa faceva la popolazione tedesca ai tempi dei campi di sterminio? Ora i campi di sterminio sono in Libia, ma i mandanti sono in Italia, e la gente muore nel Mediterraneo a causa delle politiche del governo italiano, una strage continua, e tanta parte della gente resta alla finestra a guardare.
Assolutamente.
Oppure applaude. Pure applaudi.
Pronto?
Siamo qua. Io ti ringrazio tantissimo, ovviamente, per questo tuo ragionare su queste vicende, che ci consente un po' di fare il punto su quanto ci viene fornito dai media, non soltanto dai politici, proprio perché la narrazione prevalente invece è decisamente un'altra, e quindi cerchiamo di far sentire, come dire, voci diverse per articolare un discorso che ovviamente è complesso, ma che ci impegna direttamente
e moralmente, anche se si possa usare questa parola,
senza dubbio. Grazie mille.
Grazie a te, Maria, arrivederci.
Alla prossima, ciao.
Ciao, ciao.